SBS Italian.
Oggi abbiamo due gradite ospiti in studio per parlare di una conferenza che si terrà a Melbourne, ma anche di una serie di iniziative legate alla cucina italiana che si svolgeranno in varie parti d'Australia. Allora do il benvenuto innanzitutto all'ospite che viene da più lontano, che è la professoressa di linguistica italiana dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Cecilia Robustelli, anche collaboratrice dell'Accademia della Crusca. Benvenuta a Radio SBS.
Grazie.
E naturalmente la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne, Laura Napolitano, bentornata.
Grazie, magica.
Allora, innanzitutto parliamo dell'evento a noi più vicino cronologicamente, che è quello che si tiene venerdì sera, 15 novembre, a partire dalle 6:30 all'istituto, e che è dedicato ad un libro fondamentale per la cucina italiana, ma non solo, come scopriremo tra poco, ovvero La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, che è un testo del 1891 originariamente di Pellegrino Artusi. Cecilia Robustelli dedicherà una conferenza a questo libro fondamentale, che appunto ha una storia molto lunga, perché venne pubblicato alla fine dell'Ottocento, ma il suo successo, se non ho capito male, non fu immediato, vero?
Beh, il suo successo come testo gastronomico, come libro di ricette, fu in realtà abbastanza veloce, almeno in un pubblico ancora ristretto rispetto a quello che può goderlo oggi. Ed era soprattutto il pubblico delle persone che, leggendo questo libro di ricette, accettavano l'invito dello stesso Artusi di scriverli con commenti, con suggerimenti, apprezzamenti, anche lievissime critiche, ma insomma quelle erano veramente minori. Artusi infatti pubblica la prima edizione di questo libro con poco più di 400 ricette e l'ultima edizione, quando lui è ancora vivo, dopo una decina d'anni, dopo 14 edizioni del suo libro, passa a più di 700 ricette. Un po' perché Artusi era stimolato a scrivere cose nuove, progrediva con il suo lavoro, ha una storia personale interessantissima, un po' perché appunto aveva invitato lettori e lettrici a scriverli e allora lui riaggiustava un po' le ricette. Quindi il suo successo fu veramente interessante fin dall'inizio, seppure in una cerchia momentaneamente ristretta. Oggi il libro di Artusi è tradotto in moltissime lingue e mi auguro che anche in Australia, se già non si fa, si cominci a cucinare qualche piatto artusiano.
Qualche ricetta artusiana. Dicevi, una storia personale interessantissima. Raccontiamo appunto chi era Pellegrino Artusi e come è arrivato a scrivere questo manuale che adesso è considerato come fondamentale per la cucina italiana.
Sì, dunque Pellegrino Artusi nasce all'inizio dell'Ottocento a Forlimpopoli, che è un piccolo paese oggi attivissimo dell'Emilia Romagna, da una famiglia piuttosto benestante, e in questa famiglia lui si trova benissimo, studia, fa un po' di seminari, va all'università a Bologna, poi ritorna pensando di restare a casa praticamente per sempre, lavorando nel commercio del padre. Se non che una notte nel paese avviene un fatto terribile, cioè un famoso, ahimè, brigante del tempo, il Passatore, aveva programmato di andare a Forlimpopoli e di derubare tutte le persone più ricche. Un giorno preciso, non scelto a caso, era il giorno in cui lui sapeva che tutte le persone sarebbero state nel teatro del paese a assistere a una rappresentazione. Va, rapina tutti, ma si accorge che una delle famiglie più ricche, quella degli Artusi, non c'è. Allora convince un amico degli Artusi a andare a casa loro, farsi aprire con una scusa, e assale la famiglia, deruba, rompe, distrugge e purtroppo, ahimè, violenta anche. E tra le persone che più saranno scioccate e tragicamente colpite da questo c'è una sorella di Artusi che poi dovrà essere ricoverata e morirà. La famiglia distrutta psicologicamente, forse più che finanziariamente, da questo, emigra, va a Firenze. E Artusi, Pellegrino Artusi a Firenze, ricomincia a lavorare finché a un certo punto, dopo una vita che per fortuna era stata abbastanza agiata nonostante questa tragedia, decide di godere i frutti del suo lavoro. E che cosa fa? Con l'aiuto di una fedelissima domestica fiorentina comincia a sperimentare ricette di cucina. in questo modo soddisfacendo anche al gusto dell'epoca, anzi più che un gusto, a un movimento, il movimento positivista, che è un movimento poi europeo, quindi la fiducia nella scienza, nel progresso. Lui chiama il suo libro La scienza in cucina. E in effetti una delle innovazioni di Artusi è questa precisione, attenzione. Lui dà i grammi, dà le quantità precisamente, descrive iconicamente, cioè passo per passo nell'ordine in cui deve essere fatta una ricetta, usa questo metodo scientifico, un metodo che sarà proposto da Artusi con tanta bravura e tanta intelligenza da poter essere non solo accettato dai suoi lettori e dalle sue lettrici, ma da diventare poi un topos, no? Veramente un modo di costruire le ricette.
Infatti, appunto, molti fanno ancora riferimento a questo testo, che peraltro è interessante anche per il modo in cui vengono catalogate le varie ricette. Ci sono tantissime categorie diverse, si va da brodi, gelatine, sughi, paste, pastelle, umidi, rifreddi, erbaggi e legumi. Insomma, è molto interessante anche dal punto di vista linguistico. E in effetti il titolo della conferenza di venerdì sera è proprio The Power of an Italian Cookbook. Ha avuto un impatto anche culturale e linguistico molto forte questo testo.
Sì, perché Artusi nello scrivere questo testo usa una varietà linguistica particolare e ben definita, cioè usa la varietà fiorentina, tosco-fiorentina, ma diciamo più fiorentina, del suo tempo, che era una varietà fondata sul fiorentino vivo dell'uso colto. E questa varietà nasce in Italia, c'era già ovviamente, ma viene proposta in Italia come lingua nazionale proprio in seguito all'Unità d'Italia e quindi alla volontà di affiancare ai numerosissimi dialetti che fornivano la base per il parlato in Italia una varietà scritta e parlata nazionale. Lo stesso Manzoni, che aveva ufficialmente proposto nel 1868 con una famosa relazione al Ministero questa varietà, la userà nell'ultima edizione di Promessi Sposi. Se noi andiamo dalla prima alla seconda alla terza, vediamo un'evoluzione nelle scelte di Manzoni. Allora, la mossa di Artusi di scrivere questo libro di ricette usando questa varietà e non una varietà come viene definita in gastronomia infranciosata, no? Cioè che risentiva della tradizione francese della cucina, ma una varietà pienamente leggibile, forniva un esempio della opportunità e della possibilità di usare questa varietà. Nello stesso tempo dava anche a tutte le persone che erano magari meno familiari con tipi linguistici come quello dei Promessi Sposi, dava loro, dicevo, la possibilità attraverso un libro di cucina di affacciarsi a questa nuova realtà. E soprattutto a chi la dava? Alle donne, che escluse dall'istruzione, più restie, non per volontà, ma per necessità, ad affacciarsi a testi, magari come gli stessi Promessi Sposi, dava loro la possibilità di fronteggiare, di avere davanti un testo ben leggibile dal quale potevano anche imparare forse la lingua.
Appunto, la scienza in cucina è l'arte di mangiar bene, di cui stiamo parlando con la professoressa Cecilia Robustelli in Australia per un ciclo di conferenze, anche in vista della settimana della cucina italiana nel mondo. E allora farei entrare nella conversazione anche Laura Napolitano, un'iniziativa che appunto verrà contrassegnata da vari eventi qui in Australia. Innanzitutto, da quanto tempo si celebra questa settimana?
La settimana della cucina italiana del mondo è un'iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale ed è ormai al quarto anno e si svolge la terza settimana di novembre e coinvolge l'intera rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura all'estero e quindi in questo caso appunto coinvolge anche le sedi qui in Australia e in particolare in questo caso con questo ciclo di conferenze della professoressa Robustelli organizzati dall'ambasciata d'Italia a Canberra e appunto in collaborazione con l'istituto di Melbourne. Quest'anno la cosa interessante è che l'ambasciata ha pensato di, um, in, di parlare anche dell'aspetto appunto linguistico, quindi la penetrazione e lo sviluppo della cucina italiana attraverso la lingua. E questo approccio appunto viene discusso per la prima volta qui in Australia, ed è anche il motivo per cui oltre alla conferenza che ha già tenuto la professoressa Robustelli all'Università del Western Australia, e quella che terrà appunto venerdì 15 all'istituto, ci sarà un evento in ambasciata dedicato a appunto cibo e parole, per cui dopo la conferenza della professoressa Robustelli ci sarà anche una dimostrazione culinaria accompagnata da una lezione di italiano concentrata su parole chiave, espressioni chiave utilizzate dal cuoco Matteo Vigotti.
E questo evento è aperto al pubblico a Canberra?
Credo che sia su invito. Questo progetto di conferenze della professoressa Robustelli è sostenuto dall'Ambasciata d'Italia a Canberra e organizzato dai responsabili della promozione linguistica in Australia, la professoressa Annarita Tamponi, e dall'Ufficio Promozione Italia e il dottor Giorgio Davidi.
Grazie Laura Napolitano. Tornando appunto alla conferenza, si terrà in italiano o in inglese?
In inglese.
Perfetto.
In inglese.
Per cui aperta a chiunque sia interessato a questo argomento, pur non magari parlando l'italiano in modo corrente. So che c'è stata già una tappa a Perth e so che questa tappa ha avuto anche una sfumatura di tipo familiare, Cecilia Robustelli, perché avete una storia familiare che vi lega a Perth e al Western Australia, che risale al tempo in cui i vostri nonni sono venuti qui. Possiamo ripercorrere brevemente questa storia straordinaria?
Volentieri. Sì, la conferenza che ho tenuto a Perth era inserita nella settimana della cucina italiana nel mondo, ma anche in una serie di celebrazioni per l'istituzione della prima cattedra di italiano in Australia, precisamente a Perth. Lo studioso che aveva ricoperto questa cattedra era parente di un personaggio politicamente molto rilevante all'epoca, che era a sua volta un personaggio importante per la comunità italiana, essendo appunto di famiglia italiana. Nella comunità italiana c'erano anche i miei nonni, i quali erano andati in Australia alla fine dell'Ottocento per cercare lavoro, come tanti avevano fatto, dalla Valtellina, da un paese che si chiama Grosotto, quindi se c'è qualche valtellinese in ascolto, drizzi le orecchie, perché questa è una storia che riguarda anche la sua terra. Era venuto in Australia in seguito a dei disastri dell'agricoltura, quindi sì, probabilmente sono cose che chi è valtellinese conosce. In Australia aveva costruito una vita abbastanza agiata, lavorando prima come addirittura sovrintendente molto, molto rapidamente nell'area di Northam, e lì aveva acquistato una fattoria che esiste ancora. La fattoria si chiama Railway View Farm e prendeva proprio il nome dalla prima ferrovia, una delle più antiche ferrovie australiane, che era costruita sul territorio. Di questi nonni io non sapevo niente, però da bambina avevo visto dei diplomi, dei certificati di nascita dei miei zii, in cui c'era scritto questo stranissimo nome Northam. E lì, una volta cresciuto, ho cominciato a fare ricerche e ho scoperto che i miei nonni, che io non ho mai conosciuto perché per storie familiari, insomma, loro sono molto distanti da me cronologicamente, erano andati in Australia e lì avevano vissuto 20 anni. E diventando fra l'altro molto amici di personaggi importanti dell'epoca per la comunità italiana, ma cosa ancora più rilevante è che John Kinder proprio ha ricordato a Perth in occasione della conferenza, mio nonno era diventato un rappresentante degli italiani in Australia, perché aveva avuto una vita integerrima, una persona onesta con un'ottima posizione e ottime capacità dialettiche. Tanto che nella visita che il cavalier Zunini fece dal console Zunini dell'epoca, fece in Australia, in Western Australia, nella sua relazione c'è proprio una parte in cui si parla di questo nonno. Dopo alcune vicende, poi per ragioni strettamente familiari i nonni tornarono in Italia dopo 20 anni, lasciando lì però delle tracce consistenti. Oltre alla fattoria, che adesso è prospera ed è condotta da degli amici di questi nonni che abbiamo ritrovato e che si chiamano Martin, la famiglia Martin, ha lasciato anche dei ricordi, ha lasciato un piccolo tumulo che è in questa distesa che conoscerete dell'Western Australia, un po' sassosa, ma per noi molto molto cara. Hanno lasciato un piccolo tumulo dove sono sepolti dei piccolissimi bambini che hanno avuto in Australia, ai quali noi abbiamo fatto visita, riagganciando così la storia della nostra famiglia.
Una storia veramente commovente e che attraversa più di 100 anni, e sì, vi riconnette in qualche modo a questo pezzo di famiglia che ha vissuto una parte della propria vita qui in Australia. So che avete trovato anche delle fotografie.
Sì, noi abbiamo trovato nella casa italiana dei nonni, che ripeto non abbiamo mai conosciuto, quindi da loro non avevamo informazioni, una scatola di foto molto interessanti che ritraggono sia persone, loro amici di Northam in occasioni ufficiali, foto di famiglia, foto di matrimoni, e anche, e questa secondo me è la parte più interessante, delle foto di edifici in costruzione a Northam, che non sappiamo se erano manufatti per la costruzione dell'acquedotto, della ferrovia, inerenti le miniere d'oro, ma sono sicuramente delle cose industriali. E sono ritratti insieme al nonno, che dirigeva una squadra di operai di Lucca, fra l'altro, almeno una 40-50 persone. Ecco, noi vorremmo sapere chi sono, dove sono state scattate, e lanciamo così un appello alle persone che hanno vissuto o vivono ancora nell'area di Northam, Fremantle, Kalgoorlie, per dare un'occhiata, quando un giorno speriamo riusciremo a farla, a una mostra di foto che cercheremo di organizzare proprio a Northam, magari con il sostegno del Locali Historical Association.
Una storia straordinaria che speriamo di continuare a seguire a distanza, perché mi piacerebbe appunto che qualcuno magari all'ascolto riuscisse a darvi qualche indizio. È una vera e propria detective story, possiamo dire.
Absolutely.
Grazie mille Cecilia Robustelli, grazie per questa visita nei nostri studi, grazie a Laura Napolitano, in bocca al lupo per il resto del soggiorno in Australia e a presto.
Grazie, arrivederci.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.